Amici Nero Argento, benvenuti, siamo arrivati all'ottava puntata di Let It Rip, Raiders Italia Podcast. Dobbiamo commentare purtroppo ancora una volta una sconfitta, questa volta contro gli Indianapolis Colts al Coliseum di Oakland. Con me c'è come al solito Mauri. Ciao Mauri, come va?
Ciao Marco, tutto bene? Un saluto a tutti la Raider Nation.
Siamo come al solito due ormai, però come abbiamo preannunciato su Twitter abbiamo anche un contributo audio del nostro Marco, finalmente torna a farci visita anche se con un contributo registrato, una piccola intervista che gli ho fatto lunedì. Noi stiamo registrando martedì, sono circa le 21:15, quindi la finestra dei trade si è chiusa, ne parleremo più avanti. Iniziamo Mauri con l'analisi della partita contro i Colts, cosa ci vuoi dire?
Marco, vorrei dire delle cose meravigliose, ma purtroppo siamo ancora qui a commentare l'ennesima sconfitta. Per la verità mi è sembrata una partita molto simile a quella di Week 2 e Week 3, quella con Denver e Miami, cioè una squadra che fondamentalmente in attacco non gioca male, si porta anche in vantaggio, mantiene il vantaggio per tre quarti e poi l'ultimo quarto crolla. Quindi su sette partite giocate, tre sono state abbastanza simili, mi fa pensare che i veri Raiders siano questi, cioè una squadra in cui l'attacco funziona, abbiamo ritrovato Derek Carr nella sua sicurezza di lancio, abbiamo ritrovato la tasca, abbiamo ritrovato la linea che ha avuto qualche difficoltà in passato, perché vediamo che ha i due offensive che sono dei rookie debuttanti, ma piano piano hanno ritrovato confidenza e devo dire che la linea ha tenuto bene e Derek Carr è riuscito a lanciare, e il suo target preferito ormai abbiamo capito è Jared Cook, però abbiamo avuto la felice sorpresa di trovare anche altri obiettivi, la Fell, e quindi diciamo che l'assenza di Amari Cooper tutto sommato in attacco non siamo riusciti a trovare altri target, abbiamo Seth Roberts, abbiamo appunto la Fell, abbiamo Jordy Nelson, e sebbene ci sia stata l'assenza di Marshawn Lynch, comunque Doug Martin ha fatto un paio di corse abbastanza belle, insomma si è comportato tutto sommato bene, direi che l'attacco è positivo, però abbiamo visto che 28 punti, come anche con Miami contro Denver, 28 punti non sono sufficienti per vincere. Non sono sufficienti perché purtroppo ne incassiamo troppi. Il nostro problema appunto è la difesa. Ora, la difesa, io mi sono chiesto, Marco, è un problema dei giocatori o è un problema del coaching staff di come li mette in campo? Tutto sommato la defensive line, per come si sta comportando sulle corse, a inizio campionato, insomma nelle prime partite, vedo che non era neanche male. Io sono stato uno dei primi a dare anche il nuovo coach Gunter. Il problema però, riguardandomi la partita, è che non è tanto un problema di linea difensiva, il nostro problema è la linea dei linebacker e soprattutto le safety. Per quanto riguarda i linebacker si stanno comportando come il burro, cioè le corse avversarie trovavano sempre la possibilità di correre più di 8-9 yard. Ma soprattutto noi avevamo i linebacker che non seguivano la copertura di quando i tight end si aprivano lateralmente oppure andava verso il centro uno slot receiver. Molto molto male i linebacker, su questo dobbiamo veramente intervenire. Io sono anni che dico che McKenzie ha lavorato malissimo sul mercato, soprattutto al draft, sui linebacker, e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. La cosa però che ho notato in questa partita contro Indianapolis Colts, gravissima, è che i Raiders ora hanno un nuovo record, sono la prima squadra nella storia dell'NFL a lasciar segnare un touchdown a tre diversi tight end in una partita, e su questi tight end in copertura c'erano dei nanerottoli, cioè noi abbiamo messo in copertura su Eric Ebron, che è alto 1,94, Carl Joseph che è un anetto di 1,78, un 5,10, e su Jack Doyle che è alto 2 metri, un 6,6, abbiamo messo Marco Gilchrist che anche lui è 5,10, cioè questa cosa non è ammissibile. Su un tight end devi mettere in copertura una safety, ma una come Harris, che è 6-3 per 225. Quindi la difesa ha dei problemi. La difesa ha subito gravemente il colpo della partenza di Khalil Mack, e l'offensive coordinator, invece di aiutare la difesa a migliorare, lasciando fare i giocatori quello che meglio sanno fare, ha voluto però in tutti i costi imporre la sua volontà, e soprattutto certi uomini in certe coperture che non sono adatti. E il fatto di imporre anche questa volontà in difesa dell'offensive coordinator, abbiamo visto che alcuni giocatori in questo si sono lamentati, come Sean Melvin nelle settimane scorse. Ora, io penso che Reggie Nelson l'hanno panchinato ed è giusto che sia stato panchinato, e d'ora in avanti io vorrei vedere giocare di più Harris come safety. Non vorrei più vedere giocare Whitehead come linebacker, perché veramente è orribile, secondo me, e vorrei vedere Bruce Irving impiegato di più a questo punto come offensive linebacker, a coprire questi buchi clamorosi che lasciano la linea dei linebacker. Sui cornerback, gioie e dolori, cioè, ho visto degli errori, ho visto però anche qualcosa di buono in copertura. Purtroppo Conley domenica un touchdown è stato anche colpa sua, però ho visto anche qualche copertura buona. Secondo me c'è da migliorare, ma la difesa veramente veramente male. Secondo me, se il progetto del nostro head coach John Gruden è quello di rifondare la squadra, io prima che rifondare tutta la squadra rifonderei la difesa. Marco, tu cosa pensi?
Partiamo dalla difesa, il tuo ultimo punto. Ovviamente abbiamo tante difficoltà. Leggevo i dati di Pro Football Focus in merito al nostro pass rush, e leggevo che finora i Raiders hanno messo pressione sul quarterback in totale, in tutte le partite giocate in questa stagione, 56 volte, e sono ovviamente ultimi in tutta la NFL. I penultimi sono i Lions, che hanno messo pressione sul quarterback 100 volte, cioè praticamente il doppio dei Raiders. Quindi ovviamente tutta questa differenza non è soltanto l'aver perso Khalil Mack, c'è di più. C'è da lavorare tanto sul pass rush, l'impegno lo si vede, perché diciamoci la verità, i giocatori, a parte Bruce Irving, che ogni tanto sembra un po' spaesato,
ogni tanto sbarella,
esatto, però i giovani si stanno impegnando. Il problema è che non stanno riuscendo a mettere pressione sul quarterback, quindi forse bisognerebbe aiutarli un po', magari con qualche blitz in più, anche delle safety, potrebbe essere utile, se consideriamo che l'unico ad aver messo le mani addosso a Andrew Luck in tutta la partita è stato proprio Harris, il nostro safety. Quindi anche cercare di mischiare un po' di più le carte potrebbe essere. Ovviamente la difesa che sta cercando di costruire Paul Gunter ha bisogno di un po' di tempo per amalgamarsi, e non è facile farlo quando continui a ruotare i giocatori. Il coaching staff ha detto che devono ancora capire quali sono i giocatori che danno più affidabilità, che vorrebbero avere dei titolari inamovibili, ma ancora non hanno capito quali sono. Siamo però a metà stagione, e a questo punto dobbiamo fare i conti anche con il futuro, perché ormai alcuni giocatori saranno free agent a fine anno, alcuni giocatori sono ormai avanti con gli anni, quindi dovremo sicuramente continuare a cambiare la squadra per capire che materiale abbiamo in funzione anche dell'anno prossimo, e questo non aiuterà nei risultati per quest'anno. Leggevo anche per quanto riguarda il nostro PJ Hall, che ci piace, però sta faticando. Adesso se recuperati, eccoli qua, tra i 110 di linemen che sono stati studiati da Pro Football Focus, è 75esimo PJ Hall, vediamo un attimo. No, scusatemi, è ultimo in pressioni messe sul quarterback dall'interno della linea. Tra tutti i pass rusher che scusate, tra tutti i D-linemen che hanno fatto almeno 75 azioni di pass rush in questa stagione. Quindi riepilogando perché mi sono un po' impappinato, 110 D-linemen che hanno fatto almeno 75 azioni di pass rush. PJ Hall è ultimo con una sola pressione messa sul quarterback. All'inizio della stagione avevamo molto lodato la sua capacità di premere dall'interno della linea. In realtà, poi nella regular season questo non si è visto. Dobbiamo crescere molto da quel punto di vista.
Tra l'altro, Van der Dos ho letto che dovrebbe tornare a breve.
Van der Dos sta riavvicinandosi all'ingresso in campo. Probabilmente non lo vedremo ancora per un paio di settimane, però il suo rientro è abbastanza vicino e ci sarà utile anche perché John Gruden non sembrava così fiducioso che Jelly Ellis potesse riprendere a breve allenamenti. Quindi probabilmente anche per lui c'è un piccolo ritardo. Lui è nella injury reserve, Ellis. Quindi potrebbe dalla settimana prossima tornare ad allenarsi. In realtà ci sarà bisogno di attendere ancora un po'. Quindi se tornerà nel mentre ci darà una mano all'interno della linea. Speriamo che si sia ripreso fisicamente al 100%. Per quanto riguarda l'attacco, tante preoccupazioni per l'infortunio di Marshawn Lynch, chissà se riusciremo a muovere la palla sul terreno. Abbiamo dato via a Amari Cooper, chissà che fine farà il nostro già scarso gioco aereo. In realtà, l'attacco ha funzionato bene. È vero che i Colts non sono questa grandissima difesa, e in più avevano anche degli infortuni nella secondaria, che li hanno limitati, però, la linea offensiva ha giocato bene, Carr ha avuto abbastanza tempo ad ogni azione per cercare il suo ricevitore, quindi l'attacco ha reso. Carr non è stato spettacolare, ma è stato concreto, è stato abbastanza preciso, tranne qualche piccolo errorino che però ci sta. Poi qualche drop da parte dei nostri ricevitori, c'è stato anche quest'ultima partita. Purtroppo, un attacco come quello dei Raiders non può segnare ad ogni azione, e se la difesa non dà una mano bloccando l'attacco avversario, prima o poi ci schiacciano e ci superano. Quindi il mio commento sulla partita è solo questo. Sugli special team direi abbastanza buono l'esordio del nuovo kicker. Per quanto riguarda il punter, purtroppo abbiamo ancora una volta assistito a dei calci che non sono da NFL, non sono neanche da lui, perché un giocatore che è stato il miglior punter della NCAA non può diventare un brocco all'improvviso. C'è qualcosa che non va, anche Gruden non si spiega cosa sia. Ovviamente non ci si può attendere, tante persone chiedono il suo attacco. Non può un giocatore diventare scarso da un mese all'altro. C'è qualcosa che non va e si spera che sia qualcosa di risolvibile facilmente. Certamente non è un bello spettacolo vederlo, questo lo sappiamo bene.
Speriamo che non sia determinante il kicker e il punter nelle prossime partite, perché ad esempio in quest'ultima gli special team li abbiamo visti veramente poco in campo e quindi non sono stati determinanti, ma alcune partite delle scorse settimane hanno veramente fatto la differenza in male.
Sì, è vero, anche se non ricordo male, i Raiders hanno fatto due punt contro i Colts. Uno di questi ha dato un possesso ai Colts in una posizione di campo molto molto invitante, quindi questo non ce lo possiamo permettere. Non abbiamo una difesa che riesce a limitare gli attacchi avversari ancora, e quindi se già gli attacchi avversari li fai partire da metà campo, gli stai regalando almeno 3 punti. perché lì bastano un paio di azioni e sei già in posizione per calciare un field goal. Quindi su questo bisogna assolutamente migliorare. Per quanto riguarda la stagione, abbiamo perso un'altra partita. A questo punto siamo a raschiare il fondo del barile insieme a 49ers e a Giants. Tra virgolette, una gara a chi arriva ultimo. Qualcuno ovviamente ritiene che da qui in avanti le tre squadre faranno a gara per perdere, per arrivare a prendere la prima assoluta. Io continuo a dire che non sono di questo parere, ma il mio parere vale quello che vale. Tu immagino che sia sempre dell'opinione che i Raiders stanno tankando, giusto?
Sì, della stessa opinione, anche se lo stanno facendo con classe, come ha scritto recentemente Marco, il nostro amico Marco Santini, ma scopriremo tutto nelle prossime 2 settimane, perché noi giovedì incontriamo i 49ers e la week dopo i 49ers incontreranno i Giants, quindi alla fine, volenti o nolenti, ci sono gli scontri diretti e impareremo come va a finire la storia.
Io direi di sentire a questo punto il parere proprio di Marco Santini sulla stagione, su John Gruden e su alcuni altri argomenti relativi ai nostri Neri d'Argento. Lanciamo Marco. Eccoci qua, finalmente ospite nuovamente Marco Santini, anche se come contributo registrato. Ciao Marco, come stai?
Ciao, sì, sto bene. Mi spiace non poter essere più presente in questo meraviglioso podcast, ma purtroppo devo registrare per la casa madre il podcast di Addole, quindi generalmente sono impegnato di là. Se magari capiterà qualche volta che sono in tanti, magari mi sfilo e vengo a parlare un po' con voi.
Guarda, devo essere sincero, io ho mandato a Giovanni Ganci una richiesta di trade, offrendo una prima scelta al draft, ma lui non ci è cascato, quindi purtroppo non sono chiudere questo affare. Allora, rompiamo gli indugi, Marco, stagione sempre più fallimentare anche contro i Colts, alla fine siamo riusciti a perdere. Volevo chiederti, la tua opinione su come sta andando questa stagione e in particolare se tu pensi che Gruden stia improvvisando a stagione in corso, quindi sta cercando di arrangiarsi un po', quindi anche questi movimenti del roster, sostituzioni, eccetera, siano frutto di un tentativo di riacchiappare la stagione per i capelli, oppure se lui avesse già a inizio stagione il programma di ribaltare tutto, soprattutto per quanto riguarda le scelte degli anni passati di McKenzie. Si stia semplicemente portando avanti con il lavoro per la ricostruzione della squadra da zero, come piace a lui.
Ma allora, diciamo che può essere tutto quello che hai detto tu, nel senso ovviamente nessuno nella testa di Gruden, quindi possiamo solo ipotizzare basandosi su come si muove. Io non credo che, cioè, fino a 2 settimane fa, poi l'avevo scritto anche su Twitter, non avevo chiaro il disegno di Gruden, non ce l'ho chiaro neanche adesso, ma un pochino di più. Sì, nel senso che mi pare ormai evidente che abbia deciso di smantellare diciamo le varie scelte che durante gli anni ha fatto McKenzie, e se, personalmente, a parte Carr, a parte Mac, forse Gabe Jackson e qualcun altro che sicuramente dimentico, non fa neanche male, perché lo ripeterò finché campo, le scelte di McKenzie generalmente sono abbastanza deludenti. È vero che il draft è una lotteria, eccetera, eccetera, ma ci sono squadre che sistematicamente scelgono bene, specialmente alcuni ruoli tipo ricevitori Steelers o difensori Ravens, eccetera. Ci sono squadre che, come gli stessi Patriots, no, non hanno probabilmente il reparto scouting o quel tocco nel riconoscere i giocatori che si possono far valere anche nell'NFL. Secondo me un'opzione potrebbe essere anche quella. Sicuramente lui la stagione l'ha cominciata per fare bene, perché nessuno credo voglia partire già tirando i remi in barca sin da subito, che secondo me lo doveva anche un po' per rispetto alla, alla gente di Oakland, non tanto alla città di Oakland, ma alla gente di Oakland. Secondo me forse la, la possibilità che si, gli si è presentata con Mac, che secondo me anche quella, l'ho già detto, è una gestione abbastanza brutta di McKenzie, perché la, fino adesso l'ha gestito lui, sono arrivati completamente impreparati al, al rinnovo di contratto. Ma al di là di questo, una volta che è riuscito a avere le scelte dai Bears, ha cominciato la stagione, abbiamo visto tutti non bene, perché vabbè, prima con i Rams si può anche stare che la perdi, però anche nelle altre partite non, la squadra non ha mai dato l'impressione di avere un'identità. Le mosse che poi ha fatto dall'inizio di stagione fino adesso mi stanno sempre un po' convincendo di più sul fatto che abbia deciso, non dico di tankare, brutto, brutto parola, ma si usa apertamente, ma quanto cerchi di utilizzare del personale che appunto non era quello voluto da McKenzie, ma ovviamente il, i ruoli coperti da persone, da giocatori validi sono pochissimi e i risultati si vedono soprattutto dal lato difensivo della palla. La cessione di Cooper, il panchinamento all'inizio stagione sia di Joseph che di Conley, poi ieri li ha riproposti probabilmente in vista, chi lo sa, magari qualcuno che si potesse interessare, anche se ieri sinceramente entrambi non hanno giocato benissimo. E specialmente Joseph, che era quello secondo me tra delle ultime scelte, la, una, un giocatore sul quale io contavo, perché una safety che si diceva una di quelle che picchiano, che giocano decise eccetera, invece non l'ha mai, non l'ha mai dimostrato. Conley invece ha avuto sempre problemi fisici, però anche lì non si capisce perché dobbiamo scegliere questi giocatori al primo giro. Ma al di là di questo ci sono diverse sfaccettature che forse sono solo miei complotti, ma che di solito non ne faccio, ma vedo in alcune scelte di Gruden non tanto la volontà di perdere, ma la, la non volontà di provarle tutte per vincere. Mi spiego, la gestione del, dei kicker a inizio stagione, si è, va bene, hai voluto scegliere Pinheiro e Townsend come coppia dall'università, Pinheiro si è fatto male, e dopodiché non, non sono andati, non sono né tornati su, su Tavecchio, ma al di là di quello non sono andati su un kicker che c'erano in giro anche una certa esperienza, hanno preso un ragazzo undrafted che però alla fine si è rivelato non adeguato, e quando hanno cacciato lui non è che hanno ripreso uno affidabile, hanno preso uno che un'altra squadra aveva cacciato dopo la pre-season, mi pare, o le prime giornate, adesso non ricordo bene, e quindi già, ecco, quindi già lì un segnale. Poi questo rientra nel, nel discorso scelte, anche il Panther non mi sembra sto gran fenomeno, ieri quando, e non ieri, anche in altre partite, quando serviva il suo apporto alla partita, ieri ha piazzato un punt da 28 yard che forse lo riesco a fare pure io, e in altre occasioni idem. Poi c'è stato anche il, durante la trasferta di Londra, diciamo c'era, c'è stata polemica perché lui ha fatto viaggiare la squadra di partire, la squadra di giovedì notte, contrariamente alle abitudini di andare lì qualche giorno prima, e questo potrebbe aver causato problemi di, diciamo, di jet lag, che un conto se tu fai il viaggio e poi ti riposi, un conto se devi fare una partita di football, quindi sono piccole cose, piccoli segnali che secondo me denotano una, adesso una strategia un po' più chiara. E ieri il panchinamento di Nelson e di dell'altro corner, quello che è arrivato da Buffalo, Melvin, io mi ricordo il cognome, Brashan Melvin, e di altri a, a favore appunto dei, dei famosi giovani, e quindi tutte queste cose mi fanno pensare che forse lui abbia deciso di giocare la stagione con i suoi, provare sti ragazzi, vedere chi vale la pena tenere l'anno prossimo, e cercare di vendere quelli della gestione McKenzie e vedere cosa succede. Non è bellissimo che venga fatto a metà stagione, ma questo è quello che a me pare di capire.
Sulla questione Londra io non sono d'accordo con la tua analisi per un semplice motivo. Il Ovviamente un viaggio come quello transoceanico per arrivare fino a Londra si programma con mesi e mesi d'anticipo, quindi certamente è un qualcosa che è stato fatto nell'off season, quindi non è una cosa legata alle ultime settimane, quindi non un andare contro se stessi per cercare di, tra virgolette, affossare ancora di più la squadra. Questo non è possibile, ovviamente il viaggio era già programmato da tempo così. In più, anche i Seahawks sono arrivati bene o male nello stesso periodo dei Raiders. Dal punto di vista delle trasferte londinesi ci sono sempre due versioni, quelli che arrivano a inizio settimana e quelli che arrivano invece quasi all'ultimo. Chi arriva a inizio settimana è vero che si abitua al fuso orario, però da quello che leggevo si stanca anche di più di stare all'estero, quindi un po' la nostalgia di casa, un po' il cibo che non è lo stesso che sei abituato a mangiare quando sei a casa, quindi ci sono pro e contro sia ad arrivare presto che ad arrivare tardi. Ovviamente in questo caso a noi è andata male, ma i Seahawks sono arrivati, se non sbaglio, anche loro venerdì ed erano abbastanza in forma. Per quanto riguarda la gestione della squadra, anche io sono un po' in dubbio come te sul perché si sia comportato in questa maniera. Più che altro non capisco quali siano le sue valutazioni su Conley, per esempio, perché io ho sentito un'intervista del defensive coordinator un paio di settimane fa che diceva: Conley è stato a lungo infortunato, lo sto trattando come un rookie. Ok, è vero. Però è anche vero che tu hai praticamente due rookie che stanno giocando titolari al centro della linea difensiva. Arden Key è un rookie e sta giocando tantissimi snap come defensive end. Quindi non è che tratti tutti i rookie con pochi snap. Quella è un trattamento speciale per Conley. Allora, che cosa sta succedendo con Conley? Non sei convinto delle sue qualità? Oppure volevi affidarti ai veterani, ma adesso che stai perdendo, devi comunque capire che materiale hai a disposizione per il futuro. Tu come la pensi da questo punto di vista?
Ma ti dirò che secondo me un ragionamento del genere lo puoi fare su una terza scelta, una quarta, una quinta, ma non su una prima o su una seconda. Cioè, giocatori che tu scegli al primo giro, soprattutto cornerback, l'impatto te lo danno subito. Cioè, il ruolo di defensive back a livello di integrazione, di imparare il playbook, gli schemi della difesa, eccetera, eccetera, è vero, ma è meno impattante di quello di, è ovviamente anche banale, ma di un ricevitore o di un quarterback. L'istinto, la capacità di giocare uomo col tuo avversario, sono cose che secondo me in un cornerback le vedi subito. Non credo che ci voglia tanto a capire se un giocatore vale o meno. Basta vedere, insomma, quelli che sono usciti di recente, basta vedere quello di Cleveland di quest'anno. Ci sta che fanno gli errori va bene, ma diciamo, nella maggior parte dei casi, se uno è buono, lo vedi dall'inizio. E quindi, come dicevi tu, la differenza di trattamento non ce la vedo, perché quelli che stanno giocando in linea non stanno neanche con i rookie, non stanno neanche giocando male. E quindi, secondo me, per me si sono arresi con Conley, probabilmente cercheranno di affibbiarlo a qualcun altro, ma non credo che ci possano guadagnare più di tanto.
Ti faccio un'ultima domanda a bruciapelo. Pensi che Gruden possa rimettere in pista questa squadra facendo le sue scelte, quindi ricostruendola da zero, oppure non hai molta fiducia in questo allenatore?
No, diciamo che allora, il giudizio è ancora sospeso perché questo è un anno che noi ci aspettavamo sicuramente diverso, nel senso che la squadra comunque 2 anni fa si è finito con un record di tutto rispetto. Se non si fa male Carr contro Indianapolis, secondo me le possibilità di arrivare quantomeno alla finale di conference c'erano tutte. Lo scorso anno col Del Rio è stata picchiata, io però mi aspettavo quest'anno, soprattutto a livello caratteriale, l'influenza di Gruden sulla squadra. Secondo me ci sono stati un po' di problemi a livello, diciamo, dirigenziale, nel senso che probabilmente contrasti molto ben mascherati, ma secondo me ci sono tra lui e McKenzie. Ripeto, lo ripeterò finché anche questo, fino alla morte. McKenzie è stato bravissimo con i contratti, per risollevare quel buco nero che era la nostra situazione salariale, però come valutatore di giocatori non ci siamo. Tutti ci aspettavamo di più da questa stagione, anche perché comunque la squadra in attacco aveva avuto buoni innesti, la linea offensiva, quella che aveva giocato le ultime stagioni, di tutto rispetto. Avevamo tutti i dubbi sulla difesa, ma anche lì il beneficio del dubbio, scusate se mi ripeto, lo davamo, ma evidentemente qualcosa è andato storto e probabilmente Gruden a un certo punto ha deciso che doveva fare diversamente. Per me il giudizio è sospeso, perché finché la squadra non è quella sua, è difficile giudicare un allenatore. Speravo in qualcosa in più, speravo che lui proteggesse un po' di più anche Carr, da un punto di vista delle chiamate e di la gestione un po' generale della squadra. Ieri Carr ha giocato benissimo, ad esempio, però lui anche in alcune occasioni le chiamate offensive, adesso poi bisogna vedere se è roba sua o se è roba dell'offensive coordinator, non mi sono sembrate azzeccatissime. È sempre facile parlare dopo, perché quelle che vanno bene vanno bene, quelle che vanno male lo si vede, però io credo che questa stagione ormai non dobbiamo chiedere più niente. È brutto, ripeto, vederlo già, dover fare queste considerazioni a metà stagione. Però ormai la cosa è incanalata in questi binari, quindi io spero almeno che qualche giovane di quelli che vengono buttati nella mischia tiri fuori un po' quello che ha, un po' per la squadra, un po' per il futuro di questa squadra, anche perché l'anno prossimo non si sa dove giocano, non si sa che fine effettivamente, se nel 2020 si trasferiranno a Las Vegas. Quindi diciamo che quest'anno e l'anno prossimo saranno, cioè più l'anno prossimo, quelli che definiranno un po' quello che Gruden vuol fare di questa squadra. Il contratto è lungo di 10 anni, ma sappiamo tutti che può essere, i contratti valgono il tempo che si vogliono far valere, e quindi niente, per quest'anno mi sono rassegnato, però io diciamo che dal prossimo anno i giudizi saranno molto più, diciamo, taglienti, almeno dal mio punto di vista, non perdonerò molto meno gli errori di valutazione che sono stati fatti quest'anno nell'acquisire sia i giocatori al draft che in free agency, e sia la gestione della squadra fino ad ora.
Perfetto, grazie mille Marco, è stato un piacere riaverti e speriamo che più prima che poi possa tornare ospite del podcast, perché ci mancano le tue valutazioni. A presto, ciao Marco.
Grazie, troppo buoni, secondo me vi fidate troppo di un vecchio baccucco, però
Vecchio esperto.
sì, beh, ma io so, c'ho un po' le mie idee, a volte diciamo che sono un po' più distaccato come tifoso, nel senso che capisco anche chi vede il tifo per il Raiders, una cosa più viscerale, forse ero così tanti anni fa. Però a me il football piace anche per quello che è, non voglio paragonarlo a quello che è il calcio, nel senso, mi piace vederlo giocare bene, e quindi cerco più queste cose che non il tifo cieco verso la propria squadra, sia in positivo che soprattutto in negativo, perché si sa che quando si comincia a perdere la tragedia girovaga tra i forum e le chat e tutto in maniera piuttosto imbarazzante.
Assolutamente, prendiamo in mano i forconi e andiamo a fare strage di qualunque cosa ci capiti a tiro.
Va
Va
bene.
bene, grazie ancora Marco.
Ora che te, ciao, ciao.
Ciao. Eccoci tornati in studio, grazie ancora a Marco Santini che in questo momento sta registrando, scusate il disturbo, il podcast di Adol Magazine. Mauri, passiamo a questione mercato. Come detto, oggi si chiudeva la finestra di trade. Che cosa è successo?
Allora, per quanto riguarda i Raiders non è successo assolutamente niente, ero proprio qui che stavo cercando notizie dell'ultimo minuto, ma sembra che i tre giocatori che erano diciamo in odore di cambio di casacca, Bruce Irving, Darren Collie e Carl Joseph, sono rimasti a Oakland e in questo momento si stanno allenando. Ho visto proprio adesso un tweet del nostro amico Scott Baer che li ha visti in campo. E comunque alcune trade clamorose in NFL, in particolare quella di Dante Fowler, defensive end, scelto alla 3 assoluta al draft del 2015, che dai Jacksonville Jaguars è passato ai Rams in cambio di un terzo giro nel 2019 e un quinto giro nel 2020. E la cosa fa veramente paura pensando a quanto è già forte di per sé la linea difensiva dei Rams. E un altro scambio clamoroso, la safety a Clinton Dix, che era stato scelto alla 21 assoluta al draft del 2014, che dai Green Bay Packers è stato ai Washington Redskins in cambio di un quarto giro al draft del 2019. E infine ricordo che notizia dell'ultimo minuto che il nostro cornerback Dominic Roger Cromarty ha annunciato il ritiro. È strano che l'abbia fatto esattamente a metà stagione, comunque è un veterano di 10 anni, 2 Pro Bowl, e era stato chiamato più che altro per fare da chioccia ai nostri giocatori, ma si vede che non si è più sentita di proseguire.
Ma io sul ritiro di Cromarty mi sono espresso in più luoghi su Twitter, sulle nostre chat che abbiamo con i ragazzi di Raiders Italia Booster Club. Mi sembra un abbandonare la nave quando sta colando a picco, è quasi anche un sai, quando si è ragazzini, non ti faccio giocare, allora il pallone è mio, me lo porto a casa, così non giocate neanche voi. Mi ha dato questa impressione. Poi ovviamente non sappiamo cosa c'è sì. di un veterano, sappiamo benissimo che l'NFL è uno sport dove basta un'azione, ti fai male e magari ti rovini anche il resto della tua vita, quindi se lui non se la sentiva più di giocare, chi siamo noi per giudicarlo? Però certo. Quando tu passi dal giocare tantissimi snap nella partita di Londra contro i Six, dove praticamente ha giocato titolare, al giocarne neanche uno nell'ultima partita al Coliseum, sembra quasi un a questo punto me ne vado via. C'è da dire, perlomeno non se n'è andato via negli spogliatoi, come invece aveva fatto Vontae Davis dei Detroit Lions a inizio stagione, che dopo l'intervallo insomma, si è fatto la doccia e se n'è andato a casa, ha deciso di ritirarsi a metà partita.
Perlomeno, sì, anche sì. Perché io quest'anno per Cromarty vedevo bene l'utilizzo, almeno per quest'ultima parte stagione, un utilizzo come free safety, perché vuol dire se sei un veterano e stai cominciando a far fatica un po' a fare la copertura uomo a uomo come cornerback, gli si potrebbe trovare una collocazione come free safety, come è stato fatto negli ultimi anni ad esempio per Charles Woodson, dove praticamente la tua esperienza gioca forse peso maggiore rispetto alle doti atletiche.
Anche io avrei avuto un po' di curiosità di vederlo nella secondaria profonda per capire che cosa poteva dare lì. Non stava neanche giocando male come cornerback, perché era uno dei migliori dei Raiders, ma questo non ci voleva molto. Ma anche a livello NFL non stava giocando male. confrontato con altri.
Ma comunque era nell'aria, mi sembra, perché se non ho letto male, correggimi se sbaglio, domenica ha fatto zero snap, dico bene?
Domenica sì, hanno deciso di far giocare i giovani e quindi lui è stato panchinato per questo, poi è rimasto attivo perché poteva sempre servire un suo intervento, al contrario di Reggie Nelson, che invece è proprio rimasto in Borghese per la partita, però non l'hanno messo in campo. Probabilmente questo per lui è stato il segnale che gli ha fatto dire: chi me lo fa fare, me ne torno a casa e via.
Esatto, ecco. Guarda, una cosa da dire, sì, scusa Marco, una cosa da dire sulle trade che ho annunciato prima. In realtà le trade, come quella per la safety a Clinton Dix, sono delle trade limitate, perché in realtà lui, essendo è stato scelto al draft del 2014, lui praticamente è in scadenza di contratto e quindi in realtà sì, l'hanno tradato, ma se non ho capito male, lui il prossimo anno è un free agent, tant'è che io l'avevo messo nella mia board appunto dei free agent che mi interessavano per la ricostruzione dei Raiders, e in particolare ce n'erano tre ex Alabama, ed erano lui, erano Landon Collins, altra safety, e CJ Mosley, l'inside linebacker che attualmente gioca ai Ravens, e che appunto sono di prossimo anno free agent.
Sì, io sui due nomi che hai portato, ovviamente ci sono stati diversi trade, De Marius Thomas, il wide receiver di Denver, è andato ai Texans, per cui insomma, ci sono stati altri movimenti interessanti, però limitatamente ai giocatori che anche i Raiders avevano sul mercato, quindi il defensive end Bruce Irvin, il safety Carl Joseph, qua stiamo parlando di due giovani, perché Dante Fowler ha 24 anni, a Clinton Dix ne ha 25, quindi due giovani. È anche vero che sono praticamente in prestito limitato alle nuove squadre, perché i Rams hanno una situazione di salary cap non certamente facile, e bisogna vedere se utilizzeranno l'opzione del quinto anno del contratto di Fowler, o se a fine stagione cercheranno o di rinnovarlo con un contratto più conveniente per loro, oppure lo perderanno, e a quel punto avrebbero pagato una terza scelta e una quinta scelta per un giocatore da usare da qui a fine stagione, diciamo, nel tentativo di arrivare ovviamente fino al Super Bowl. Per Clinton Dix un discorso abbastanza simile: è free agent a fine anno, e quindi poi i Redskins dovranno decidere se varrà la pena proporgli un rinnovo o meno. Quindi entrambi poi potrebbero essere disponibili di nuovo nel 2019 in free agency per altre squadre. Chiusa questa finestra, parliamo degli anniversari, ormai una tradizione del podcast, lanciata da Elvis. Approfittiamo sempre di questa occasione per salutarlo. Che anniversari vogliamo ricordare questa settimana? Sono due anniversari positivi, ma risalgono agli anni 70 entrambi. Il primo al 1975, quando il 3 novembre, con la vittoria contro i New Orleans Saints, i Raiders diventarono la squadra più vincente del periodo 1960, cioè da quando sono nati fino a quel momento, con 129 vittorie, 77 pareggi e 11 sconfitte, una percentuale di vittorie quasi del 63%. Certamente un grande vanto per Al Davis, visto che dal 63 in poi, quando ha preso le redini della squadra, l'ha praticamente trasformata in una delle squadre più vincenti di quel periodo. Ovviamente sono periodi lontani, adesso i record che stiamo facendo non sono così positivi, però ci faceva piacere ricordare anche un periodo in cui eravamo una squadra che dominava a livello AFL e poi a livello NFL. Un altro anniversario, questa volta del 1978, riguarda l'Hall of Famer John Madden, head coach dei Raiders, che il 5 novembre con la vittoria per 20-10 sui Kansas City Chiefs, guadagnava la sua 100ª vittoria in carriera. John Madden, che si è ritirato come uno dei coach con una percentuale di vittorie più alta, si è ritirato giovane, anche perché non gli piaceva viaggiare in aereo, soffriva e quindi ha deciso di tagliare corta la sua carriera da allenatore. È stata una carriera vincente, e questo ha contribuito a fargli indossare poi una giacca d'oro. A questo punto, chiusa questa finestra positiva, decidiamo se dobbiamo essere positivi o meno. Che cosa ci aspetta fra un paio di giorni, Mauri?
E ci aspetta lo scontro con i nostri cugini della Baia, i San Francisco 49ers. Giochiamo in casa loro al Levi Stadium di San Francisco. La partita è il Thursday night, quindi giovedì 2 novembre all'1:20 di notte, del mattino, di notte. È italiana, esatto. Marco, io questa partita la vedo abbastanza alla pari, cioè nel senso facciamo schifo entrambi, ma cosa ci differenzia da loro? Visto che loro hanno più o meno le debolezze che abbiamo noi nelle secondarie e diciamo comunque in difesa in generale, forse un po' meno nel linebacker, cioè, la grossa differenza è che noi abbiamo un quarterback e loro no. Loro dopo l'infortunio di Jimmy Garoppolo si sono trovati veramente con le pezze al culo e non sanno veramente come fare in attacco, e quindi vedo un leggero vantaggio da parte nostra. Spero che si concretizzi in una vittoria.
Ti do anche una notizia ulteriore proprio su questo punto, Mauri. È proprio di oggi l'informazione data dall'head coach dei 49ers, Shanahan, che il backup quarterback CJ Beathard ha un problema al polso destro, praticamente non riesce neanche a tenere la palla in mano. È molto in dubbio la sua presenza Thursday night game contro,
quindi contro faranno, giocare il long snapper come
e quindi
quarterback.
Potrebbe giocare Nick Mullens. Se conoscete chi è, vi faccio i complimenti, perché io è la prima volta che lo sento nominare. Scopro che era il quarterback di Jalen Richard a Southern Mississippi. Non so le sue statistiche, francamente, come dicevo, è un nome nuovo, potrebbe essere il nuovo Hall of Famer che farà ballare la difesa dei Raiders, oppure sarà l'occasione per riscattarci.
Quindi se loro sono in difficoltà a lanciare, se fossi in John Gruden mi preparerei a difendermi sulle corse, quindi presumibilmente correranno tanto o no?
Ma bisogna vedere cosa decideranno di fare, se vogliono affidarsi comunque a questo quarterback, magari sarà una promessa che era rimasta nascosta, oppure se dovranno correre i ripari e cercare di mascherare debolezza.
Comunque sta di fatto, Marco, che se non vinciamo questa saremmo i primi a scegliere al prossimo draft.
Ma io vedo comunque che c'è una grande attenzione a questa prima scelta assoluta. Vedo tante squadre che se la stanno lottando involontariamente, mettiamola così, nella loro scarsezza, o volontariamente nel loro tankare, come pensa qualche malelingua. Ripeto, io non sono di questo avviso, ma ci sta a pensarla. Che tu, insomma, la tua opinione personale, chi sarà la prima scelta assoluta di questo draft, Mauri, per quello che hai visto finora?
Ma diciamo che nei siti specializzati online, nei vari mock draft eccetera, tutti parlano tantissimo del fratello di Joey Bosa, Nick Bosa, che è questo defensive end di Ohio State, che può giocare anche offensive linebacker, che attualmente si è fatto male, quindi ha deciso di ritirarsi e non concluderà l'ultima parte di stagione al college per guarire e prepararsi al draft della Combine, e per questo motivo si è trasferito in California per stare vicino al fratello e allenarsi con lui. Sì, è forte, a me non piace particolarmente, cioè nel senso che lo trovo forte come sono forti altri defensive end che sono proiettati nelle prime posizioni. Per la verità quest'anno non c'è un giocatore che divide le acque, che risalta sopra tutti. E sarà un draft secondo me abbastanza dimenticabile come è stato quello del 2013, sono sincero. Ci sono stati anni in cui al draft c'erano giocatori veramente straforti, ma questo lo vedo un draft abbastanza anonimo. Comunque sì, ci sono, c'è questo linebacker che io ho già citato, che è Devin White di Louisiana State University, che a me piace molto. Purtroppo non lo vedremo nella prossima partita contro Alabama, perché nella partita scorsa ha fatto la cavolata di fare un fallo veramente inutile, quindi è stato squalificato, e mi dispiace molto perché vederlo giocare contro Alabama sarebbe stato un test veramente importante. E quindi vedremo comunque qualche corner, ma non ci sono dei giocatori veramente particolarmente che possono risaltare rispetto ad altri, quindi vedo è ancora presto comunque in realtà per fare un vero e proprio mock draft, proprio perché c'è ancora molta versatilità di vedute, diciamo. Poi i giocatori da qui alla fine si infortuniano, alcuni magari non decidono di non, perché sono ancora dei junior e decidono di non dichiararsi al draft, quindi è ancora un po' prematuro sinceramente.
Ovviamente poi dipenderà anche da chi avrà la prima scelta assoluta, certo, quali saranno, certo, le sue necessità. Certo. Una notizia dell'ultimo minuto: con il posto che si è liberato per il ritiro di Dominic Rogers Cromartie, i Raiders hanno dato dalla practice squad al roster James Couser, quindi lo rivediamo nuovamente.
Questa è un'ottima notizia rispetto anche a quello che abbiamo detto prima, perché James Couser è molto versatile, può giocare in diversi ruoli e mi fa molto piacere.
Direi, Mauri, che siamo arrivati a 53 minuti, tagliamo corto, diamo i contatti e poi mandiamo la sigla finale.
Sì, come sempre potete seguirci su Facebook alla pagina Raiders Italia, potete seguirci su Twitter Raiders Italia o Let It Rip Ita. Abbiamo il blog che è magistralmente gestito da Marco, raidersitalia.wordpress.com. Potete scriverci delle email, raidersitaliapodcast@gmail.com, e naturalmente ci potete ascoltare su Spreaker, su iTunes o su Spotify. Marco, io ti saluto, saluto i nostri ascoltatori, i nostri amici del club, e ci sentiamo la prossima settimana, avremo un po' più di tempo, visto che la partita si gioca giovedì, per prepararci al prossimo podcast.
Perfetto, grazie mille per la partecipazione, Mauri, un saluto a tutti i nostri amici, sigla finale, e ci vediamo, speriamo, con il sorriso alla prossima puntata. Ciao a tutti.